Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Ci eravamo lasciati durante la predica, so se vi ricordate, che dicevamo che la predica deve essere corta e deve essere bella, perché sennò chi l'ascolta, ma soprattutto partecipata, nel senso che il predicatore si accorge e se gli vengono cavate fuori le parole, o meglio, è lo Spirito Santo che si accorge se c'è gente attenta e desiderosa di conoscere i misteri di Dio e la volontà del Padre, e allora lo Spirito Santo suggerisce al predicatore le parole, i pensieri adatti. Ecco, ci eravamo lasciati a questo punto e ogni volta io mi ricordo di aver dimenticato qualche cosa. Allora, ho dimenticato che all'inizio della Messa, ma anche prima del Vangelo, almeno nelle feste o solennità, il sacerdote incensa il Vangelo. Usa l'incenso per il Vangelo. Per il libro, il lezionario viene incensato. Così come all'inizio della celebrazione viene incensato l'altare. E incensando l'altare, tutt'attorno anche altri segni della presenza del Signore, il crocifisso, per esempio. O altri, se ci metti il cero pasquale, durante il tempo pasquale viene incensato. Poi l'incenso viene adoperato anche dopo, all'inizio dell'offertorio, durante l'offertorio, per incensare ancora l'altare e anche le offerte, cioè il pane e il vino già sull'altare. E a quel punto all'offertorio vengono incensati anche i fedeli. Se oltre al celebrante, se metti il celebrante e il vescovo, se c'è un altro, un diacono così, che può incensare, incensa anche il vescovo. Perché durante la celebrazione il presidente, il sacerdote, è agisce in persona Christi, si dice così in latino, cioè personifica la presenza del Signore nell'assemblea. Era per quello anche che è rivestito di paramenti speciali. Cosa vuol dire l'incenso? Noi lo conosciamo da quando i magi lo hanno messo davanti a Gesù. Una volta l'incenso si usava molto nel Tempio di Gerusalemme, ma anche chissà dappertutto, perché venivano da lontano portando incenso. Ricordate gli Ismaeliti ai quali è stato venduto Giuseppe, figlio di Giacobbe, dai suoi fratelli? Venivano con una carovana di cammelli diretta in Egitto e portavano incenso e altri aromi. La regina di Saba, quando è venuta a trovare Salomone, è venuta carica non solo di oro, ma anche di incenso e di profumi di vario tipo. Quindi l'incenso e i profumi, l'incenso profumato, era molto usato nell'antichità, ma io dico nell'antichità, ma anche oggi, se voi andate, non so, in qualche casa, entrate in bagno, vedete quante bottigliette di profumi ci sono sulle mensoline o negli armadietti delle signore che si rispettano. I profumi, anche se non sembra, perché non vengono come dire, messi in vista, però ci sono anche oggi e si usano ancora. E tanto che dicono che le profumerie e tutte queste sono i negozi che fanno più business, come si dice, più che non mai. Nel Tempio di Gerusalemme c'era una famiglia sacerdotale che era addetta a preparare l'incenso secondo una ricetta che era e doveva rimanere segreta, perché da nessun'altra parte poteva venire usato un incenso come quello che si adoperava per il Dio vivente. Una cosa che sappiamo è che in quell'incenso, nella ricetta dell'incenso del Tempio, uno degli ingredienti era il nardo. Il nardo, un profumo preziosissimo, quello che ha usato la donna che ha spezzato il vaso per profumare il corpo di Gesù. Incensare qualche cosa, cioè noi incensiamo l'altare, il Vangelo, sono realtà che rappresentano per noi la presenza di Dio, l'amore di Dio, la parola di Dio. Noi la amiamo, la veneriamo, la teniamo in grande considerazione. Per questo viene incensato il Vangelo. Chissà quante altre cose, quanti significati può avere questo dell'incenso. Mi limito a questo al momento. Poi ho dimenticato di dire anche che all'inizio del Vangelo, quando il sacerdote dice dal Vangelo secondo e voi rispondete, vi fate un segno di croce speciale, cioè tre piccoli segni di croce, uno sulla fronte, uno sulle labbra, uno sul cuore, che è come dire: questa parola che adesso, la parola del Vangelo che udrò, deve entrare nella mia mente e voglio prepararlo la mia mente perché la riceva col segno di croce. Deve essere poi anche sulle mie labbra perché anch'io la possa donare a qualcuno come un dono pregiato, prezioso. E deve essere nel mio cuore perché la porti sempre con me anche in tutte le mie azioni, che devono essere uno sviluppo di questa parola. Potete dare anche altri significati a questi tre piccoli segni di croce. Che Gesù sia al primo posto nei pensieri, non sia assente, anzi sia al primo posto anche nei discorsi che si fanno, che diano gloria a Lui tutte le parole che escono dalla mia bocca e che anche tutte le mie azioni possano essere portatrici in pratica della parola del Signore, di questo amore di Dio che diventa parola per noi. Ecco, questo triplice segno di croce che si fa sul pollice, sul nostro corpo, ecco, si aggiunge agli altri segni con cui partecipiamo all'Eucaristia. E anche questo lo vogliamo fare, lo facciamo con una certa calma e sapendo, dando un significato preciso a quello che facciamo. Ecco, la predica, la omelia, diventa un aiuto proprio, un aiuto a, perché la parola del Signore, la parola di Dio, quella che è stata annunciata, diventi il nostro bagaglio culturale continuo, entri in tutte le in tutte le vicende che viviamo durante la nostra vita, che dentro i nostri modi di pensare, di parlare, di agire. Gesù diceva: se le mie parole rimangono in voi, questo è il suo desiderio, che la sua parola rimanga in noi. E anche a questo deve servire appunto l'omelia come spiegazione e attualizzazione della parola. Dopo l'omelia si fa un attimo di pausa silenziosa, perché ognuno abbia il tempo di riflettere oppure di immagazzinare qualcuno degli aspetti che sono stati illustrati, qualche cosa della parola che entri in profondità. E poi si fa la professione di fede, che può essere fatta recitando il credo, oppure può essere fatta in modo dialogato, come abbiamo fatto oggi. Il sacerdote esprime una prima parte, poi tutti rispondono o recitando o cantando credo, oppure credo Signore, amen, o qualche altra acclamazione. La professione di fede, naturalmente detta così, se uno si limita a recitarla così in fretta come la recitiamo, si può dubitare alla fine che uno sappia quello che ha detto, perché tutte le parole della professione di fede sono state pesate, calcolate, misurate nei grandi concili ecumenici dei primi secoli ancora. Sono parole, la maggior parte bibliche, evangeliche, che esprimono i contenuti della nostra fede in modo che non possiamo cadere nelle eresie che ci sono state e che continuano a esserci e che ne verranno ancora. Il credo è nato proprio per questo motivo. Il la prima professione di fede è quella espressa semplicemente dal segno di croce, quello che viene detto nel battesimo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Lì c'è già tutta la nostra fede, però le varie eresie hanno obbligato i cristiani dei primi tempi, i loro pastori, i vescovi, a sviluppare un po' queste parole, perché qualcuno non dica: sì, il Figlio però è solo uomo, come Ario, oppure è solo Dio, oppure lo Spirito Santo, vatte la pesca, chi è, chi non è, eccetera, da dove viene e cosa fa. Sono sorte tante idee strampalate, per cui bisognava dire ai cristiani: no, guarda, è così. E allora la professione di fede è andata sviluppandosi fino al Concilio di Calcedonia, al Concilio di Costantinopoli, eccetera, nei vari. E allora tutte queste parole sono misurate bene per cui andrebbe bene ogni tanto rispolverare il significato di tutte quelle frasi che diciamo. L'abbiamo fatto anche noi qualche anno fa in questi incontri. Abbiamo visto cosa significa credo in un solo Dio. Perché lo chiamiamo Padre? Perché diciamo e cosa significa onnipotente? Creatore del cielo e della terra. Creatore. Oggi bisognerebbe tornarci su tutti i giorni su queste parole, perché nella nostra cultura e nel linguaggio che viene adoperato attorno a noi, questi concetti non ci sono, perché Dio non è più ritenuto creatore, perché ci si immagina un ping pong di chi? Dell'uno che non si sa chi sia, e così che tutti diventiamo Dio, siamo tutti scintilla di Dio. Concezioni che vengono da filosofie lontane per via di chilometri, ma ormai vicine, perché ormai il mondo è tutto alla portata di mano di tutti, e quindi le filosofie che soggiacciono o i modi di pensare che ci sono a fondamento dell'induismo, del buddismo e di altre religioni simili non tengono più conto di questa nostra fede che ha il fondamento nella Sacra Scrittura e nella Bibbia. Dio creatore del cielo e della terra e di tutte le cose, quindi noi creature. Nel linguaggio comune non sentite più la parola creatura, sentite la parola natura. E questa parola natura non fa riferimento a un creatore. C'è il motivo per cui tanti usano natura, naturopatia, natura di qua, natura di là, ma non più. Non c'è più il creatore, il padre. Allora, la nostra professione di fede è necessaria, che la ripetiamo spesso, ma sapendo quello che diciamo. Sapendo che le parole che diciamo sono in contrasto, tante volte, con i contenuti della cultura in cui viviamo, in cui ci muoviamo. Adesso non ripeto il credo perché l'abbiamo già sviluppato e poi ci vorrebbe tanto tempo. Dopo il credo è l'ultima, come si può dire, la recita del credo, la professione di fede, è l'ultima azione importante per tutti i presenti. Dobbiamo tornare nell'antichità. Fino alla recita del credo erano presenti tutti i fedeli e anche i catecumeni, cioè quelli che si preparavano al battesimo. Erano presenti tutti alla recita del credo. Finito il credo, il celebrante diceva: catecumeni, uscite. Venivano invitati a uscire, per loro era finita la celebrazione. Perché quello che avviene dopo è riservato a chi è già battezzato. È riservato alle persone che già hanno esperienza dei misteri che si celebrano, del mistero dell'Eucaristia, che è così grande, i catecumeni ancora non sono istruiti per capirlo e per viverlo. E allora a questo punto escono. Adesso questa parola non viene più pronunciata da noi. Ma nelle liturgie orientali, per esempio, sì, viene ancora detto catecumeni uscite. E se ci sono dei catecumeni, possono e devono uscire a questo punto. Poi si va avanti con la preghiera che viene chiamata preghiera dei fedeli. Perché viene chiamata preghiera dei fedeli? Proprio per questo, perché adesso ci sono solo i battezzati, ci sono solo i fedeli. E quindi questa preghiera è l'inizio della celebrazione riservata ai fedeli, a coloro che sono già battezzati. Con questa preghiera ci si prepara alla celebrazione dei misteri, cioè alla consacrazione e poi alla Santa Comunione, i quali misteri non sono per tutti indistintamente, ma soltanto per i battezzati e per quei battezzati che hanno fatto la dovuta penitenza, perché possono esserci anche i penitenti, anche quelli coi catecumeni escono. I penitenti erano quelli che avevano praticamente erano caduti in qualche peccato molto grave, e allora prima di essere riammessi alla comunione dovevano vivere un periodo di stacco, un periodo di preparazione per recuperare la loro fede e la loro vita cristiana e essere riammessi alla Santa Comunione. La preghiera dei fedeli è introdotta dal sacerdote e poi generalmente vengono proposte delle intenzioni da leggere. Però se l'assemblea fosse sufficientemente pronta, preparata, con persone che non hanno vergogna di aprire bocca, ecco, la preghiera dei fedeli possono, potrebbero, dovrebbero intervenire i fedeli a dire delle intenzioni che possono essere generali o anche più particolari per la comunità presente, generali per tutta la Chiesa, non deve mancare una anche per i governanti, come ha dato l'esempio San Paolo, quando ha detto dovete pregare anche per quelli che ci governano, perché la Chiesa possa vivere una vita di pace e di serenità. E poi le intenzioni possono essere varie a seconda del tempo in cui si vive, del tempo liturgico, ma anche del tempo dei problemi che ci sono nella società o nel popolo. Viene conclusa ancora dal sacerdote. In genere si cerca che non siano troppo lunghe, devono essere brevi e devono anche essere contenute di numero, ecco, che non occupino tutto il tempo della celebrazione o il tempo principale della celebrazione. Finita questa preghiera dei fedeli, vengono presentate le offerte. Le offerte ci sono, vengono presentate al Signore, ma si può anche dire vengono presentate dai fedeli al celebrante. In genere, come facciamo anche noi, vengono preparate su un tavolino in mezzo all'assemblea e qualcuno dall'assemblea le porta verso l'altare con una semplice, breve processione accompagnata dal canto. Queste offerte sono il pane, azimo per noi, gli ortodossi usano invece pane lievitato, il vino, noi lo usiamo quello bianco, si potrebbe anche il vino rosso, però per comodità si usa quello bianco, altrimenti ogni volta bisognerebbe lavare il purificatoio, il fazzoletto con cui si pulisce poi il calice, perché il vino rosso lascia, invece col vino bianco non sporca così tanto. Pane, vino e l'acqua. L'acqua perché vengono usate alcune gocce da mettere nel vino e poi viene usata per il lavabo, cioè per il momento in cui al sacerdote vengono lavate le mani, in segno di purificazione. Qualche volta insieme con queste offerte vengono portate altri segni, soprattutto in celebrazioni in cui partecipano tanti ragazzi o bambini, o qualche celebrazione particolare, al matrimonio vengono portati anche gli anelli, oppure al cinquantesimo magari una candela ricordo, qualche segno particolare, ma quelli sono cose facoltative. In genere le offerte sono queste: il pane, il vino, l'acqua. Ma anche a questo momento vengono raccolte le offerte, si fa la cosiddetta colletta. Viene fatta una raccolta di denaro che serve o per le necessità della Chiesa, candele, riscaldamento, le chiese che fiori, le chiese che hanno il sacristano, anche la paga del sacristano, eccetera, a seconda delle necessità. La Chiesa ha tante spese, deve spendere anche per pagare l'assicurazione antincendio, che per me arriverà in questi giorni, e così viene fatta questa raccolta. Alcune volte, durante 10-15 volte durante l'anno, domeniche particolari, la colletta ha un'intenzione particolare, può essere per la carità del Papa, per le missioni, per la solidarietà tra le parrocchie, per i lebbrosi, la giornata per la vita, eccetera. Ci sono tante giornate e in quel caso la colletta verrà devoluta con queste intenzioni. Già Pietro e Giacomo a Gerusalemme, quando Paolo è andato a presentarsi a loro per conoscerli e farsi conoscere dopo la sua conversione, Pietro e Giacomo, come rappresentanti della Chiesa di Gerusalemme, hanno dato la mano destra a Paolo per dire: siamo d'accordo e va bene che tu annunci il Vangelo tra i pagani. Soltanto, gli hanno detto, ricordati dei poveri. E Paolo l'ha tenuta a mente questa parola che gli è stata detta dai primi apostoli. E quando si è trovato in Grecia e ha saputo che in Palestina c'era una grave carestia, ha promosso una colletta nelle varie comunità, e lui lo dice proprio in una delle sue lettere, e poi lui stesso si è fatto portare dalle varie comunità le somme raccolte e l'ha portata a Gerusalemme per i poveri della Chiesa della Palestina. E noi continuiamo questa colletta per i poveri della Palestina, della Chiesa di Gerusalemme, la continuiamo il Venerdì Santo per i cristiani di Terra Santa. Così anche negli Atti degli Apostoli sentiamo raccontare che i cristiani, quelli che diventavano cristiani, cosa facevano? Tanti che avevano delle proprietà, se volevano, le vendevano e portavano il ricavato ai piedi degli apostoli per i bisogni, per le necessità dei poveri della comunità. E ricordate anche che uno dei problemi sorti nella prima comunità di Gerusalemme riguardava proprio questo, il servizio dei poveri, delle vedove. Ed è stata l'occasione che allora gli apostoli hanno istituito il diaconato, i 7 diaconi, proprio perché si dedichino, questi 7 uomini scelti e benedetti, incaricati appositamente, per il servizio dei poveri della comunità, mentre loro, gli apostoli, non avrebbero più fatto questo servizio, perché avevano già, il loro tempo era già abbastanza occupato dal compito di pregare e di annunciare il Vangelo e di istruire i cristiani e annunciare il Vangelo che ancora non lo conosceva. Quindi l'assistenza ai poveri e la raccolta delle collette è un atto che è sorto con l'inizio della vita cristiana, come qualcosa di che fa parte dell'essere credenti, fa parte della fede. Ecco, queste offerte poi vengono portate all'altare dopo il pane, il vino e l'acqua. Ora troviamo sull'altare questi doni, il pane, il vino e l'acqua. E il celebrante prende in mano il pane, la patena col pane, e sollevandolo dice quelle parole che conoscete: benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Che parole sono queste? Assomigliano a quelle che il capo famiglia diceva nella celebrazione della cena pasquale, o anche della cena ebraica. Gesù all'ultima cena, diciamo, prese il pane, rese grazie. Come ha fatto a rendere grazie? Diceva queste parole, oppure parole simili, o queste parole erano un po' lo schema sul quale si sviluppava un ringraziamento anche più lungo, e ognuno lo formulava spontaneamente, ognuno nella sua famiglia o nel suo gruppo di credenti lo formulava spontaneamente. Poi lungo i secoli si è consolidato con una formula come questa. Il sacerdote durante la celebrazione lo dice adesso, in quel momento che chiamiamo l'offertorio. Così questo momento fa già parte della consacrazione, perché rese grazie. Quindi queste parole sono quel rese grazie che ha fatto Gesù e che facciamo anche noi. Quindi rendiamo grazie dicendo: benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Il pane da dove viene? Frutto della terra e frutto del lavoro, frutto della benedizione che Dio dà al lavoro dell'uomo. E a cosa serve? Adesso noi cosa ne facciamo di questo pane? Ti chiediamo che tu lo trasformi perché diventi per noi cibo di vita eterna, non più il pane che mangiamo a pranzo o a colazione, che serve per mantenere in vita il nostro corpo, ma quello che serve per mantenere in vita, per mantenere in noi la vita eterna. E quindi quel pane che è il pane vero, il pane vivo, quello di cui Gesù stesso aveva detto: io sono il pane della vita, io sono il pane vivo. E così per il vino la stessa cosa: il sacerdote alza il calice dopo aver messo nel calice alcune gocce di acqua. Perché mette alcune gocce di acqua? Perché alla cena pasquale, nel vino, il vino veniva mescolato con l'acqua, perché era un vino, quello di Palestina, molto forte, e difficilmente veniva bevuto così schietto, veniva mescolato con l'acqua. È rimasta questa abitudine, anche se adesso il nostro vino invece lo si potrebbe bere anche così, ma è stata data poi a questa aggiunta di acqua un significato particolare, come Gesù unisce in sé, nella sua vita, la natura umana, la natura divina, la natura umana alla natura divina. Ecco, esprimiamo questo mistero così grande, così bello, unendo un po' d'acqua al vino. L'acqua che è acqua, il vino è prezioso, la natura umana si unisce alla natura divina. Vogliamo esprimere, significare con questo piccolo gesto questo grande mistero. Poi anche per il vino: benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, la tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Ecco, rese grazie anche questo per il vino. Dopo questo il sacerdote lava le mani o le dita, perché si presume che se le sia lavate prima della messa. Comunque rimane durante la celebrazione anche questo piccolo gesto di purificazione, e però anche a questo viene dato un significato particolare. Il sacerdote accompagna questo gesto con le parole: purificami, Signore. Quello che importa non è le dita pulite, ma importa un cuore libero da ogni idolatria, da ogni forma di disobbedienza e di peccato, da ogni lontananza da te. Purificami, Signore, da ogni mia colpa e da ogni mio peccato. Questo dice il sacerdote mentre qualcuno, chierichetto, riversa l'acqua sulle mani. Segue un invito alla preghiera: pregate, fratelli. Il sacerdote invita ancora tutti a pregare, perché sta avvenendo un mistero molto grande. Pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Qui dice il mio e vostro. È lo stesso sacrificio che è mio ed è anche lo stesso è vostro. Che sacrificio è? Che è mio e che è vostro. È il sacrificio di Gesù, che diventa nostro. Noi cosa offriamo al Padre? Il sacrificio è ciò che si offre a Dio. Cosa gli offriamo? Noi non abbiamo niente di degno di Dio da potergli offrire. È Gesù che si è offerto, che si offre, e adesso noi con le nostre mani e con la nostra presenza qui offriamo al Padre lo stesso sacrificio che Gesù gli offre, la sua vita. E l'assemblea risponde. Cos'è che rispondete?
Il Signore
riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la Santa Chiesa. Una preghiera, quindi, che introduce ancora al mistero che viene celebrato in questo momento, il sacrificio gradito a Dio. A questo invito della preghiera, il sacerdote continua con la preghiera sulle offerte, ben chiamata orazione sulle offerte. Le offerte, cioè il pane e il vino, sono lì al centro della nostra attenzione, sono lì sull'altare, per le quali abbiamo già ringraziato, su di esse saranno pronunciate le parole di Gesù, e allora ecco il sacerdote formula una preghiera perché queste offerte diventino davvero quello che vogliamo che diventino, diventino il corpo di Cristo e il sangue di Cristo a nostra salvezza, siano il dono di Dio per tutta la nostra vita, per tutta la Chiesa. Ecco, direi che ci fermiamo qui stavolta, ringraziando il Signore, perché poi andremo avanti col proprio la preghiera di ringraziamento del prefazio, che è la preghiera molto solenne che fa già parte del canone della Messa, della parte centrale, principale. Ecco, ci fermiamo qui e ringraziamo il Signore. Sia lodato Gesù Cristo.